Per esempio,
Perché non è sostenibile mangiare carne?
allora, guarda, pochi giorni fa, i primi giorni di agosto, l'IPCC, che è il Centro Intergovernativo dei Cambiamenti Climatici, ha reso pubblico uno studio che si chiama Sostenibilità e Territori. Più del 70% dei terreni vengono utilizzati per l'allevamento intensivo, cioè
Causa anche
vengono
del
utilizzate.
disboscamento in Amazzonia,
Esatto,
prima causa, credo.
disboscamento, indebolimento del suolo. Il fatto è che la popolazione cresce in maniera costante, siamo tantissimi e la terra non ce la fa a soddisfare il bisogno nutritivo di tutti. Quindi la sostenibilità arriva anche a tavola, cioè dobbiamo trovare degli stili alimentari che siano più compatibili con le risorse finite della terra. Cioè, il principio di base è che, sempre non andando nello specifico, però vado nello specifico, di fatto il capitalismo non ha mantenuto la sua promessa di felicità. Di fatto il mondo è fatto di gente che si muore di fame e gente che ha problemi, per esempio, di obesità. Nei paesi occidentali il problema dell'obesità è un problema serissimo. Quindi, probabilmente questa idea del produci, consuma, crepa non funziona. Bisogna trovare uno stile di vita che sia alternativo, anche perché non si può crescere all'infinito in un pianeta che è dotato di risorse invece
Lo puoi fare
limitate.
sulle
È
spalle
una
di
roba dei
tanti
matti.
altri.
Esatto.
Alessia, è una battuta così che mi è venuta ascoltando. Dicevi che gli esseri umani stanno crescendo numericamente, ma poi le risorse della Terra sono sempre le stesse, no? E ogni anno arriva sempre più presto il giorno in cui.
Il
Lotus
Day.
Day,
Infatti volevo parlare proprio di questo.
Ma
Hai
allora.
anticipato, Claudio. Sei
Ti
cattivo.
faccio una no, adesso la mia battuta è molto più cattiva.
Sì.
Ma forse allora un po' no, non so se hai presente forse Dan Brown, Inferno, in cui c'è il progetto di dimezzare la popolazione così come anche da Avengers. Allora forse la soluzione, te la faccio come domanda stronza, è dimezzare la popolazione.
Forse il problema, no, io non sarei mai per una soluzione dimezziamo la popolazione, però credo che delle politiche sui figli, sul numero di figli a questo punto diventino anche da prendere in considerazione, nel senso che probabilmente non possiamo neppure cioè stiamo mettendo al mondo dei figli che nella realtà tra 20 o 30 anni non avranno di che mangiare, non avranno acqua da bere, quindi si tratta di una questione anche etica. La
E di
sostenibilità ci pone,
consapevolezza anche.
esatto, di etica e di consapevolezza. Non stiamo parlando di un futuro lontano che i nostri figli non vedranno, stiamo parlando di
Domani.
30 anni. 30
Domani.
anni ci saremo anche noi, saremo vecchi, però Dora sarà una giovane donna e probabilmente si troverà ad affrontare delle difficoltà di fronte alle quali la politica non sta cercando nessun tipo di soluzione e neanche i cittadini, perché di fatto c'è un atteggiamento comune di indifferenza di fronte a questo.
Bene, bene. Allora, io intanto vi informo che siamo entrati nella seconda parte della serata e la serata stasera è piacevolissima e stiamo girando da un argomento all'altro in maniera elegante e raffinata. Ma appunto perché siamo eleganti e raffinati, adesso devo scendere un po' di livello, devo uccidere la serata e voglio conoscere un po' meglio, non solo. Lo facciamo vedere, scusa,
No,
c'è Dora, intanto attenzione,
che ha
Dora,
fatto.
se ci vuoi far vedere quello che hai
È
prodotto nel
bellissimo.
frattempo?
È
Ha fatto un ritratto, abbiamo
lei, è
parlato di
mamma.
ritratti.
Ah, sei tu? Un
Possiamo,
autoritratto.
fa possiamo farlo vedere? Allora, scusate a casa che si
Oh,
vede?
bravissima Dora, complimenti. Ecco, nascondi lo sponsor.
Ah, lo sponsor! Vabbè, dai, tanto lo sanno tutti per chi
Anche,
lavori.
no, okay, anche perché il marito di Francesca non sarebbe d'accordo.
Allora, facciamo
Da
vedere lo
Moro,
sponsor.
nascondi, via. Bene, no, dicevamo, adesso voglio conoscere un po' Alessia e Francesca.
Salutiamo tutti gli amici delle piccole zucche.
Mi stai mettendo in imbarazzo professionale, caro, anche perché adesso entro nella parte quella da deficiente e così, ok.
Allora, Francesca dicevi che in realtà la fotografia è arrivata tardi nella tua vita, no? Ok, ora hai 32 anni, è arrivata a 31, è arrivata, giusto? Quindi è un annetto che
Giustissimo, sì,
fotografi.
preciso.
E ti sei sposata recentemente perché mi ricordo che...
Questo è un entrare nella vita privata.
Sì, ma
Oh,
lui...
sì.
Sì, ma noi lo facciamo in maniera
No, ma
puntuale.
voi vi conoscete un po'? No, ti aspettavi qualcosa di diverso, no?
No, sappiate che io l'ho conosciuto questo ragazzo quando l'ho fotografato per l'Almanacco dei
Ah,
Cattivi.
quindi è da
È stata la
pochissimo
prima
che...
e l'ultima volta che io e lui ci siamo
E ti
conosciuti.
confermo che sono cattivo. No, ho incontrato Matteo Stronati che usciva dal tuo matrimonio. Mi ha detto: ma chi è il matrimonio di Francesca? Oh, che bello! E infatti, dopo ti ho visto che stavi uscendo insieme a tuo marito, che è proprio un bell'uomo. Complimenti. È
Grazie,
anche
lo
un
riferirò.
sapore un po' magrebino, diciamo, tuo
Molto,
marito,
è
vero? È
vero,
quello che ti è
è vero.
piaciuto. Senti, come l'hai conosciuto il collega che lavora per un'altra azienda informatica marchigiana di cui non farò mai il nome?
Ma che domanda questa stasera?
Scusa, se il magrebino lo conosco il magrebo, no, scusa Claudio, eh.
Magrebe.
No,
Mi sarebbe
dai.
molto piaciuto raccontare questa storia di un mio viaggio nel Nord Africa in cui ho conosciuto lui. In realtà non è stato così. Ci
No,
siamo
è un
conosciuti.
uomo molto elegante, perché lui ti faceva da assistente il giorno no, della performance lì al Ben
Sì,
Festival.
sì,
Ok. Ti sei
sì,
preso
sì.
una cotta per il
Sì,
marito?
sì.
Mi sono innamorato che parla? Cioè, sto facendo
è
tantissimi
vero,
complimenti a tuo marito. Io mi
ma
preoccuperei un
lui
attimino,
sarà
perché
felicissimo
te
di
lo
questa
trovi sotto
cosa.
casa.
Allora, mio marito si chiama Simone.
Salutiamo Simone.
Ciao
Ciao,
Simone. Simone, sono
Simone.
innamorato di te, sappilo.
L'ha capito che...
E sto con lui da oltre 15 anni e ci siamo conosciuti a teatro, perché io facevo teatro da tanto tempo. Lui in quel periodo invece stava facendo, diciamo, uno spettacolo insieme al regista, che era il mio stesso regista, in un centro di disabilità. E questa è una cosa che è un po' comune anche con il vostro lavoro.
Sì.
E stava portando assistenza dopo un'esperienza di, come si chiama quando non fa il militare? Non me lo ricordo.
Ah, è lì, l'Araya.
No, no,
Servizio
obiettore,
civile.
obiettore di
Obiettore di
coscienza.
coscienza.
Quindi era stato obiettore in questo centro e quindi stavano
Però
facendo.
obiettore servizio civile, due cose distinte.
No, era obiettore di coscienza. E stava facendo uno spettacolo insieme a questi ragazzi e il nostro comune regista gli disse: guarda che da noi mancano sempre i ragazzi, gli uomini, quindi vieni da noi perché ci serve, perché stiamo facendo uno spettacolo, e l'ho conosciuto in quell'occasione.
Ma senti, ma quindi ha ragione mia moglie, perché io facevo teatro, cioè, no, ma lui si cucca, quindi
Sì.
si cucca nei corsi di
Nel
teatro.
mio
Sì.
caso posso dire di sì.
Quindi per
Oh.
quello che non fai più teatro.
Sì, ogni volta, una volta ho sentito anche un bestemmione, perché cioè, vabbè, comunque il teatro c'ha una sua corporalità, un suo sentirsi addosso, e quindi...
Quindi teatro e balli latini, quelli sono i due posti dove...
Sì, che no, ma io lo facevo per piacere, cioè, ero già fidanzato, ho iniziato a fare teatro, facevo per piacere mio, perché sono un po' megalomane, però insomma ho sentito tante coppie, sono conosciute grazie a... Ma senti, visto che poi dopo basta, non ti faccio più nessuna domanda personale, vi siete conosciuti 15 anni fa e vi siete sposati quest'anno.
Adesso, infatti, un nostro amico ci ha detto: ma che fate? Vi sposate proprio quando le persone si divorziano? In realtà, ci siamo sposati dopo tanti anni perché
Avete allungato
non
l'orizzonte.
siamo stati fino a questo punto mai amanti del rito del matrimonio. L'abbiamo fatto per questioni legali, che poi dopo da una questione legale comunque è stata una conferma di questo nostro rapporto che dura da anni, e quindi è stato anche un piacere, è stato un piacere fare una festa con tutti gli amici e le persone che conosciamo, una festa bellissima al centro di Jesi in una piazza, è stato meraviglioso. E quindi abbiamo aspettato tanto, però siamo stati contenti di averlo fatto adesso, da persone mature.
Senti, adesso ti faccio una domanda seria invece. Allora, prima ci raccontavi insomma di questo momento di malattia che hai avuto, a cui è legato anche il progetto Pink. In qualche modo sei, scusami il paradosso, ma so che mi capirai, sei grata anche alla malattia per come ti ha cresciuto e cosa ha significato nella tua vita?
Ah sì sì, ma io questa è una cosa che dico sempre, che comunque la malattia mi ha cambiata in meglio e mi ha reso molto più consapevole e felice.
Mi sono permesso di chiederti, perché ne hai parlato con serenità di questo.
Sì, perché portare avanti per tanti anni un progetto in cui continuamente si parla della mia malattia e poi si incontra continuamente con esperienze di malattia degli altri, perché il Pink Project è stato questo, e quindi è una condivisione di un'esperienza. E da parte mia è anche un gesto di positività, una possibilità di raccontare agli altri che a volte succede che ne esci e puoi stare bene comunque, che è un dolore che passa e questo tempo che passa ti fa capire che questo mostro, questo momento buio che hai attraversato in realtà può lasciarti un sacco di cose belle, e a me ne ha lasciate tantissime. Da prima è stata la maternità, una maternità che secondo i medici doveva non arrivare, invece è arrivata in maniera molto spontanea e naturale, e dopodiché anche un sacco di cose belle che hanno a che fare con l'atteggiamento tuo personale nei confronti della vita tutti i giorni. La conferma delle persone che ti sanno stare vicino nel modo in cui lo sanno fare, e la possibilità di credere in qualcosa che sono le tue capacità e possibilità e dargli una possibilità.
Mi piace molto, a parte il modo in cui ne parli, ma anche il fatto di quante cose tu abbia tirato fuori da questa bruttissima esperienza che hai passato. È molto bello.
Grazie, adesso, è stata vita nuova per me, vita nuova. Tutto quello che sto facendo adesso, secondo me, è frutto di questa esperienza, quindi ne parlo tranquillamente e penso che sia bene sempre parlarne, comunque, sia quando ci stai dentro che poi quando ne esci.
Sono permesso di dirtelo,
sia per se stessi che per gli altri.
Per gli altri, perché io non penso che un atteggiamento positivo sia la cura, assolutamente. Mm-hmm. Anche se ce la metti tutta, può succedere di non farcela, e questo proprio sta alla base del tutto. È pur vero però che è importante sapere di persone che, nonostante sono passate in mezzo a un periodo buio, che può essere la malattia, la perdita di qualcuno, un momento buio, la depressione, malattie mentali, qualsiasi cosa, perché per me è stato questo, ma ne succedono di ogni,
cose brutte
nella vita di tutti, di qualsiasi persona, e quindi c'è una possibilità di rinascita, di riscatto, di consapevolezza di sé, che per me sono fondamentali.
A parte il Pink Project, il tuo modo di fotografare come è cambiato? Se è cambiato, c'è qualcosa che hai notato?
No, non credo sia cambiato. No, non credo. Però il fatto di fotografare è stata una, diciamo che la mia prima macchina fotografica me la sono regalata alla fine della chemioterapia, e quindi per me è proprio è stato un nuovo inizio quello. Il mio regalo, che è stato proprio l'inizio di una nuova professione, di un nuovo percorso.
Grazie Francesca, grazie mille.
Prego.
Un attimo, ce la faccio una domanda.
Con la delicatezza di un caterpillar.
Il caterpillar è un rullo compressore che sta asfaltando. Allora ero un attimo in fase messaggistica con una mia amica a Roma, che si chiama anch'essa Francesca, che mi ha scritto, che si sta seguendo tra l'altro,
Francesca Macera.
Macera, esatto.
Macera.
E poi niente, che sarai a Roma a ottobre con alla galleria Moca. In anteprima me l'ha detto.
Allora, Francesca Macera è una persona splendida.
Fantastica.
Che ho conosciuto da poco tempo, e è la ragazza che ha permesso di far venire a Iesi,
sì,
la mia
Modotti.
Città, la mostra di Tina Modotti. Siccome a Iesi non c'è un, diciamo, cerco di essere elegante, diciamo, non sì, succedono,
sì,
non succedono molte cose a livello culturale, mostre fotografiche, adesso io parlo della fotografia ma anche in altri ambiti, diciamo, non c'è una voglia di osare. E quando finalmente è arrivata una mostra su Tina Modotti, che io non avevo visto da nessun'altra parte in Italia, ho pensato: finalmente a Iesi succede qualcosa che non sta succedendo a Bologna, a Firenze, a Roma, esatto, dove si fanno promotori di mostre importanti e fanno andare molte persone da altre parti d'Italia in questa città. E quindi l'ho trovata un'operazione molto interessante, intelligente e fortunata per la mia città. Ho scoperto che la curatrice di questa mostra era questa Francesca, che io ho contattato, ci siamo conosciute, le ho presentato un mio progetto e le ho presentato la possibilità di portarlo in mostra a Roma, perché avevo già contatti con una galleria. Quindi Francesca Macera, che ci sta ascoltando ora, sarà, lo dico molto felicemente, la curatrice della mostra che si intitolerà Girls from Another Planet, un nuovo lavoro che sarà il 10 ottobre in mostra a Roma in una galleria della zona Monti, si chiama Galleria Moca. Quindi ciao Francesca.
Fantastico. Ciao Franci, ti voglio bene.
Allora, Alessia invece, Alessia pensava di sfuggire alle mie domande personali. Allora, Alessia, te prima di iniziare la diretta hai chiamato il tuo compagno, che salutiamo.
Leonardo.
Leonardo,
non è Pieralisi,
no,
perché
assolutamente.
Che è un altro speaker di Missione Incredibile.
Che all'epoca in questo momento ci sta rompendo le scatole su WhatsApp.
Sì, mandando foto di Lego da tre giorni, praticamente. Lego.
Studiando la Lego.
Hai rotto le scatole. Senti, Alessia, Leonardo che è di?
Leonardo è di Senigallia.
E come vi siete conosciuti?
Ci siamo conosciuti su un balcone. Io stavo fuori e lui stava dall'altra parte della tapparella.
Aspetta, ma quello di un ristorante, di una
un
casa?
Un balcone di una casa.
Non sei arrampicato al tuo balcone, no?
Diamoci appuntamento in via Garibaldi 6, interno 4.
In realtà lei ha urlato, gli ha tirato una scoppettata in faccia.
No, la verità è questa, ci siamo conosciuti su un balcone.
Sì, ma di chi era il balcone?
Io fumavo una sigaretta fuori del balcone.
Okay. E la cicca dove l'hai buttata?
No, in quel tempo c'avevo nella borsa anche i posaceneri, quelli portatili, okay, no? Quelli bustine.
Quelli d'autogrill, ok.
Esatto. Guarda, non mi becchi in fallo su sta roba.
Ci provo.
Preparatissimo.
Senti, ma di chi era la casa? Cioè il balcone?
Era la casa di un amico in comune.
Oh, fantastico.
Anche se in realtà noi non ci eravamo conosciuti mai prima. Lui si è affacciato dalla tapparella... Ci siamo salutati, ciao ciao.
Okay,
e poi ci siamo incontrati un po' di tempo dopo ad una cena. Io ho capito che mi piaceva un po'. Gli ho detto:
ma sul balcone, quindi sul balcone non ti è piaciuto un po', non l'hai notato?
In realtà l'ho capito dopo che
c'era
mi piaceva.
C'era la tapparella
un po'.
In mezzo, la tapparella. Dai, adesso.
No, in realtà l'ho capito subito dalla tapparella. Però io ero in un periodo strano che non ero tanto interessata ad avere delle relazioni.
Cioè, ma
diciamo. Tu
hai fatto spogliarello tipo Kim Basinger
dietro la tapparella? No, assolutamente no. E ci siamo rincontrati ad una cena, io gli ho chiesto di ballare e lui mi ha detto di no. E quindi quando lui mi ha detto di no ho capito che era l'uomo per me.
Vedi che sta cosa qua però.
Vuoi ballare? No, mi dai un bacio? No, ti amo.
Io l'ho cagata
lui
per sei mesi mia moglie per conquistarmi.
Perché è romantico fino in fondo questa storia. Quando lui mi ha detto no, non voglio ballare con te, però mi ha detto: però ti porto a sentire il profumo del mio nuovo treno di gomme per la moto.
Lui?
Sì.
Ti ha conquistato in questo modo?
Sì.
No, ma veramente lo sai?
No, ti giuro.
Ti porto a sentire il profumo del mio nuovo treno di gomme.
Aveva preso il treno nuovo delle gomme per la sua moto e quindi ci siamo seduti nella macchina, io ho sentito il profumo delle sue gomme nuove e poi ci siamo salutati.
In realtà è stato che lui abbia detto: profumo del mio treno di gomme, ti sei innamorato del modo in cui l'ha detto,
tipo feromoni, ma aveva
sì,
nel
esatto.
Senso, ti ha indotto dell'umidità. vado largo, ti ha indotto l'umidità.
Sì,
questo
sì.
Odore di...
Questa è appena diventata la mia frase preferita
sì,
di quest'anno.
Ho detto, questo bellissimo. È abbastanza pazzo da, insomma, da meritarmi.
No, hai provato
compagno.
Del piacere sensoriale nell'annusare?
No, ho trovato che fosse diverso, poco comune, però lui comunque aveva in quel momento ha deciso di condividere con me una cosa che lo rendeva un sacco felice.
Ma se vuoi portare il mio garage, vuoi annusare il mio stendino bianco?
Dopo conoscendolo e sapendo quanto è importante per lui la moto. Dopo ho pensato, vedi però che gesto romantico.
Però se ci pensi, capito? A parte il fatto che uno possa pensare...
la marmitta, che ne so.
Però guarda che quando tu compri una cosa nuova, se ti piace tanto una cosa, certo. È l'odore del nuovo, soprattutto per una, anche il nuovo, no? L'odore dell'automobile. Cioè io me lo ricordo ancora l'odore, certo, della macchina nuova, quando lo, non so se fa lo stesso effetto anche a voi, è una cosa nerd. Però anche l'odore dell'acquisto delle gomme, io ce l'ho in testa, qual è? L'odore,
sì,
della gomma nuova.
Però non, cioè, non cercherai mai un adescamento facendo sentire un odore.
Però forse...
Ma in realtà non era un adescamento, semplicemente era una, come dire, però è stata, esatto, la cosa giusta.
Però non voglio ballare, ma vieni in macchina a sentire l'odore, sì, del treno di gomme, è bellissima, veramente mi piace.
Senti, Leo, Leo cosa fa nella vita?
Allora, Leo disegna...
Gommista, no.
Leo è un progettista, è un perito industriale. Ed è un progettista,
okay.
Quindi noi abbiamo un po' di, come si dice,
di distanza. Siamo
di distanza, come dire, nella formazione, nel pensiero, perché lui è un uomo tecnico e io invece no, sono molto poco tecnica e molto poco pratica, quindi...
Vi compensate?
Sì, più che altro ci incazziamo, perché, perché a volte questo modo diverso di guardare al mondo viene fuori.
Cosa pensa del tuo lavoro, Leo, visto che ha un'anima così meccanica e così tecnica?
In realtà Leo è una delle persone, è sempre la prima persona a cui faccio leggere le cose che scrivo, ed è, la persona, è sempre la persona che si commuove. Per quello che scrivo, quindi è il mio lettore zero e credo che sia una delle persone più orgogliose del mio lavoro, insomma.
Alessia, cosa hai capito di Francesca stasera?
Credo che Francesca sia una persona estremamente delicata, questa è la sensazione che ho ricevuto, che sia leggera e delicata, quindi che voli, che plani sulle cose con leggerezza, questa è la sensazione che ho di lei, ma che sia anche una persona gentilmente determinata, nel senso che credo che sia una persona che riesca a raggiungere i suoi obiettivi, che sia centrata su se stessa e che abbia anche occhi buoni per guardare al mondo, perché c'è bisogno di persone che abbiano occhi buoni per guardare al mondo, secondo me.
Francesca, come fotograferesti Alessia? Questa era servita a tavola, eh?
Sì, no, allora Alessia la metterei sicuramente in uno sfondo pieno di confusione e la metterei così come è vestita stasera, perché è perfetta. Le farei indossare nuovamente i suoi occhiali rotondi con la montatura bianca, le lascerei questa maglia super colorata con tutti i personaggi e le farei fare la metterei in una posizione un po' statica ma un po' assurda. Però dietro di lei ci metterei l'insalata, l'albero, ci metterei un sacco di pomodori, un sacco di cose che hanno a che fare con la natura.
Ma facciamolo, sai perché? mentre venivo in macchina
sole,
e pensavo
volete,
a te.
Vi portiamo la verdura.
No, scusa, dico davvero, mentre ero in auto e venivo qua e pensavo a lei, pensavo a questa cosa che io non credo di avere nessuna fotografia nella quale mi riconosco davvero. Guardandomi dico, sì, questa sono io. Quindi non penso di essere mai stata raccontata davvero in una fotografia. Quindi magari usciamo da qua e andremo dal verdurale e faremo questa fotografia con l'insalata.
Ci presta un attimo il banco frutta, 2 secondi, dobbiamo fare una foto.
Tipo un arcimboldo.
Sì, un arcimboldo.
E
sì.
Invece di noi tre, come ci racconteresti a questi tre maschi?
Puoi benissimo skippare su di me, perché in foto, cioè, non c'è modo di farmi
questi
vedere
questi tre
bene,
maschi pinguini.
Guarda, no, io... vi prenderei questa sera
a schiaffi.
No, vi lascerei qui proprio nel piano meno uno
chiusi,
perché trovo che, allora, io un sacco di serie fotografiche, di set fotografici li ho fatti nel garage di casa mia, e, perché c'è un'architettura molto simile allo spazio dove stiamo adesso. C'è una luce che arriva dalle bocche di lupo, si chiamano, non lo so, le bocche di lupo che stanno in alto, e quindi fanno arrivare una luce quasi divina filtrata dall'alto su questi pezzi di cemento contemporaneo e anche un po' squallido. per terra c'è polvere e sporco, e quindi qualsiasi cosa di bello ci metti lì sotto acquista una luce particolare, perché si mischia con lo squallore dello spazio.
Quindi ci ha appena detto che visto che siamo in un garage, cioè, stiamo più belli.
Sì,
lo squallido e lo squallido.
No, vi lascerei, vi vestirei colorati e vi lascerei però qui sotto in garage. La maglia di Francesco però va benissimo, lui c'ha una maglia giusta, voi vi cambierei perché
qualcosa di più,
più
colorato,
triste,
sono vestito da autista,
la mia è da collega di tuo marito in borghese, insomma. Bene, io come si dice, io ho finito il mio intervento, quindi no, ecco, io quello volevo sapere, l'ho saputo.
Io c'ho una domanda che ho accumulato da prima, riguardo il...
Leonardo Pierisi che...
Sì, esatto, non me la sono scritta in realtà perché ho rotto la mina, quindi non sono riuscito a scriverla, però era una domanda su quell'esperimento che avevi fatto delle persone
cattive.
Delle persone cattive, e... Allora, normalmente una persona si mette in posa quando gli fai la foto, no? E innanzitutto, come hai fatto a convincere le persone a non mettersi in posa?
No, in realtà io le convincevo a mettersi in una posa, assolutamente. Sono dei ritratti molto stretti. Invito le persone che sono curiose e non hanno visto questo lavoro ad andare sul mio sito, che è francescatilio.it, Tilio con una L sola.
Bravissima, perché ci siamo dimenticati.
All'interno della sezione performance c'è questo almanacco dei cattivi e vedrete che sono dei ritratti molto stretti e in bianco e nero. Ho cercato di riprodurre una modalità fotografica che ha a che fare proprio con le fotografie prodotte per Lombroso, e quindi una sorta di schedatura di persone, di soggetti, dove vengono messe bene in risalto delle caratteristiche facciali. Quindi ho ripreso questa sua modalità, che sono foto molto frontali o leggermente di profilo con lo sguardo sbiego, e un trattamento di bianco e nero che ha a che fare con un trattamento un po' antico che sta di foto consumata. E poi vicino a ogni foto c'è, come scritto a macchina, la cattiveria di ogni singola persona. Quindi ho invitato le persone a mettersi sedute e a fare un'espressione verso di me che comunque
comunicasse
e in qualche modo appagasse questo mio desiderio di fotografarli in questo modo.
Come hanno reagito loro a vedersi con quell'espressione?
Io credo che siano stati tutti molto contenti, è una delle performance che ha riscosso più favore di pubblico, perché comunque incuriosisce un sacco, e incuriosisce soprattutto andare a leggere la cattiveria e associarla proprio con quella faccia.
Sono stati sinceri secondo te?
Sono stati sinceri, secondo me sono stati, in molti sono stati troppo buoni con se stessi. Non hanno ritrovato la vera cattiveria, che secondo me è la cattiveria adulta.
Non hanno avuto coraggio di dirla, o non l'hanno proprio trovata secondo te?
Secondo me, io l'ho fatta anche a me questa domanda, se dovessi scrivere questa cosa.
Chi non so se aveva il coraggio in realtà di trovarla.
Un po' il coraggio e un po' una cattiva predisposizione nei confronti di una propria autoanalisi.
Anche un po' di pudore, nel senso io, quando ho scritto ci ho pensato, cioè in realtà ho fatto cose anche molto più gravi di quello che ho scritto.
Che non hai potuto dirle, avresti potuto mascherarle in qualche modo, è ovvio. Che
sì,
tu
ma quando,
non...
cioè di cose orribili ho detto cazzo, mi hanno fatto...
Potevi chiedere a tua moglie, te le avrebbe elencate tutte.
No, ma... sì, anche, ogni volta mi fa, dopo 15 anni, quella volta ancora mi rimpaccia, il primo anno che stavamo insieme, a Ferragosto sei stato a Rimini, cioè 15 anni fa. Ma a parte
magari
le...
Magari, dico, si riesce ad essere più indulgenti nei confronti di se stessi bambini piuttosto che nei confronti di se stessi da adulti, no?
Sì, sicuro.
Quindi allontanare, no? Prendere distanza dalla cattiveria e rilegarla lì lontano quando eri piccolo è un modo di conviverci meglio. Posso confessare una cattiveria?
Sì, assolutamente.
Voglio confessare una cattiveria a Leonardo. Noi l'estate giochiamo spesso a Scala 40. Quando lui si alza, io baro e cerco i jolly perché non vinco mai, neanche
no, cazzo,
quando baro.
Cioè, no, 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 aspetta.
Cioè, torni a casa, ma se ci ascolta è finita, no? Guarda che lo saprà, dai, se c'è cioè, no, sempre i jolly in mano.
Leonardo, è una cosa bruttissima. Cioè, penso che ti ho tradito con il tuo migliore amico. È peggio questa del Johnny. Salutiamo il migliore amico di Leonardo che si chiama, che te conosci benissimo. No, sto scherzando. No. Salutiamo tutti gli amici Leonardo.
Non Pieralisi.
No, non Pieralisi. Ragazzi, ci state dando una serata molto elegante, molto 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 piacevole, vi vogliamo bene, credo che vi state volendo bene anche fra voi, abbiamo detto anche cose cattive e spiacevoli, raccontateci quello che fate da qui fino a fine 2019.
Allora, da qui alla fine dell'anno ho fatto una lista di buoni propositi per questa seconda parte dell'anno e cercherò di lavorare meno e di mettere nella mia vita cose più tempo libero, ecco, quindi più tempo libero da passare con i miei cani, più tempo libero da passare con la mia famiglia, stare più a spasso, quindi non voglio parlare tanto dei progetti professionali perché sono più interessata a quello che c'è dopo l'orario di lavoro che durante l'orario di lavoro, ecco. Quindi spero di divertirmi un sacco da qui alla fine del 2019, magari di fare una fotografia, di andare ad una mostra, andare più spesso al cinema, incontrare più spesso le persone a cui voglio bene, ecco, questo mi ripropongo.
Cocktail preferito e gusto di gelato preferito, per me allora, sono cose importanti.
Gusto di gelato preferito rigorosamente limone, fragola, pistacchio.
L'ultimo sono d'accordo, i primi due un po' dalla quarta elementare.
Lo so che è un po' sfigatello limone fragola, però è il mio gusto preferito. Cocktail preferito, lo Shirley Temple.
Oddio, com'è?
Allora, praticamente c'è la soda, poi c'è il succo d'amarena, ci sono delle foglioline di menta e le ciliegie candite, ma sono astemio.
Ma è una melassa,
quindi
cioè,
è una roba schifosa, sì, nella realtà. Però da astemio, quale può essere? L'unica roba che bevo è quello, il mojito no, analcolico, ma è un'offesa, quindi meglio lo Shirley Temple. Che non ho mai... La prossima volta che vengo... La prossima volta che vengo mi prepari per cortesia questa. Ok.
E penso che comunque la Shirley Temple con te è così distante dalla tua immagine che è bellissimo il fatto che sia lo Shirley Temple il tuo cocktail preferito.
Te invece che fai oltre a Roma fino a fine anno?
E allora, questo proposito di Alessia mi piace e mi alletta tanto, ma so che non riuscirò a metterlo in pratica perché ho un futuro nei prossimi mesi così densi di appuntamenti che forse è un proposito che potrò far slittare più per il 2020. Ho questa mostra importante a Milano a fine settembre. E ho la mostra i primi del 10 ottobre a Roma con il progetto nuovo e con Francesca, ho diversi lavori, ho un lavoro che ho iniziato qualche mese fa che ha a che fare con uno spazio abbandonato di Iesi che stanno per buttare giù, che è il vecchio ospedale.
Lo stanno per buttare giù, quindi
sì,
non
quindi
so,
ho avuto
l'unico a non saperlo.
Possibilità
è un anno che vuole buttarlo giù,
anche di più.
Cosa ci fanno, visto che sei informata?
No,
non si sa.
Questo non lo so e non okay. Lo dicono, però l'ala quella più anni 70 la demoliranno, quindi io ho avuto l'immensa fortuna e possibilità di andare a fotografare all'interno dello spazio attraverso una performance in cui ho invitato la popolazione iesina una domenica il 9 giugno ad entrare lì dentro e a partecipare a questa cosa.
Non lo so, mi dispiace un sacco perché c'è nato mio figlio
sì,
mi dispiace veramente tanto.
In molti non hanno saputo per quanto l'abbiamo pubblicizzato, in molti non potevano, Però è successo quel giorno, è stato bellissimo che è successo in quel modo, perché rientrare in uno spazio abbandonato da tanti anni è stata un'emozione per tutti quelli che hanno partecipato. E queste foto dovranno diventare qualcosa. C'ho un gruppo che mi sostiene e mi aiuta, un gruppo di ragazze speciali che mi stanno aiutando per portare avanti questo progetto, che ho fermato perché in mezzo ci sono state le vacanze estive, perché ho due progetti importantissimi che prima voglio fare, poi ci sarà questo dell'ospedale e poi a fine anno voglio fare un bel viaggio insieme alla mia famiglia.
Dove andate?
Non lo sappiamo ancora.
Dora, dove vuoi andare?
Boh.
Boh.
Bene. Francesco, te che fai pure...
io non faccio.
Te fai, però
stasera
no.
È negativo. Estremamente
è
negativo.
Modesto, no, perché lui, Francesco, lo dico io perché stasera Francesco è modesto, lui fa urbex, no? Francesco, mi aiuti?
Sì, no, perché sta andando bene, perché devo dare un suggerimento?
Allora, questo progetto che si chiama Ascosi Lasciti, che insomma in qualche modo fa rivivere gli ambienti abbandonati in maniera fotografica, quindi c'è anche un punto d'incontro fra la tua performance, che comunque è assolutamente pubblica.
Ma che tant'è che noi in tempi non sospetti penetrammo l'ospedale di Iesi, ma c'era niente tra dei corridoi vuoti, quindi... poca quindi, roba insomma,
e quindi c'è una bella vicinanza fra i due linguaggi. Io, Francesca Alessia, io vi ringrazio perché come detto ci avete regalato una serata più bella del previsto, non perché non speravamo qualcosa di diverso. E un cattivo proposito invece da qui a una settimana: basta, non guardare più le carte sul mazzo, Ale.
Un cattivo proposito non ce l'ho, io non sai che io faccio un po' fatica se devo pensare a una cattiveria, a parte quella delle carte che mi viene in mente adesso così, che però ho confessato perché vivevo molto male questa cosa, però non vincevo mai una partita, quindi capito, mi toccava sempre lavare i piatti, cucinando, a fare la spesa eccetera, perché ci si gioca robe grosse noi con la scala 40, capito?
Cioè, il tuo compagno è nulla facente,
no.
Cioè, vive sulle tue spalle grazie
no,
alla scala 40,
esatto.
Tipo Asso Celentano,
perché
no?
L'estate ci piglia la pigrizia e dopo nessuno vuole fare niente, allora diciamo ok, giochiamocelo a carte chi va al supermercato, però io perdo sempre e non è che mi va sempre di andare al supermercato, no? E quindi ho barato. Però ho un cattivo proposito, non lo so, io il mio cattivo proposito è continuare sempre a scrivere controcorrente, questo è il mio cattivo proposito, non seguire mai l'onda.
Qual è l'onda?
L'onda è quella del luogo comune, del pensiero più facile, della parola più abusata, questo.
Chi leggi?
Che cosa leggo?
Te.
Leggo un po' di tutto.
No, non più cosa, chi? Un autore che...
Allora, un autore senza il quale non potrei vivere è James Joyce.
Ok. Francesca, un cattivo proposito senza che Dora possa ascoltare?
Non ce l'ho.
Non ce l'ho. Sei troppo buono, sei troppo...
Comunque, avere... Cioè, significa cioè, una settimana prima pensare già di fare qualcosa di cattivo a qualcuno.
Io ce l'ho tantissimi.
Io no.
Io ce l'ho tantissime cose cattive.
No, a me le
cattiverie
mi vengono spontanee al momento, ma non è che le penso 10 giorni prima, insomma. Ogni tanto capita di essere cattivo, ma non è che lo...
Io ne
organizzo,
sto comando tante.
Non faccio un plan della cattiveria.
È perché sei cioè, scusa. Scusa, Dora.
Bene, grazie, grazie Enrico, grazie Francesco, ma soprattutto grazie a Francesca.
Posso dire chi leggo?
Ah, sì, scusami.
Chi leggi è che è il tuo fotografo preferito, fotografo, anche,
scusa,
anche il tuo
no,
fotografo preferito.
No, fotografo no.
A parte Max
di
Fabrizi.
Di Fabrizi. Di Fabrizi.
Max Fabrizi.
Oh, un applauso.
Adesso l'ho detto.
Anche il mio, no, non è l'unico. Prima era l'unico che conoscevo e quindi era il mio preferito. E adesso
secondo.
C'è anche il secondo.
Che è anche un bell'uomo, dai Max, è anche un bell'uomo.
È bello, bravo e anche buono
e dimostra benissimo i suoi 83 anni.
Sembrava la descrizione di un biscotto, però vabbè. Vabbè, ciao Max, ti voglio bene un po'.
Beh, oltre all'autore Fabrizi, chi leggi e chi guardi?
No, chi guardo tutto. No, sì, non ce l'ho un fotografo preferito
oltre a
no.
Fabrizi
oltre a Fabrizi
chi leggi?
Volevo dire che ho appena terminato di leggere Zero Calcare, non l'avevo mai fatto, mi è piaciuto tantissimo.
Cosa hai letto?
Ho letto Kobane Calling.
Quello più impegnato, diciamo, quello più significativo.
E io non l'avevo mai fatto e quindi voglio urlare al mondo che finalmente l'ho fatto e mi è piaciuto tantissimo.
No, prendi tutti gli altri.
Sì, ma adesso lo faccio. Assolutamente. E comunque uno scrittore, il mio scrittore imprescindibile è Ian McEwan.
Bene, allora,
anche Agatha Christoph.
Bene, Francesca e Alessia si vogliono già un gran bene, noi siamo contenti di aver tirato questa freccia di Cupido artistica.
Grazie ragazzi.
Spero che un giorno Federico e Francesco possa nascere lo stesso amore
grazie.
Artistico.
No, io lo amo, Francesco.
Anch'io.
No, è platonico ancora.
Francesco, tu hai un cattivo proposito da qui a 10 minuti?
No, speriamo non nei miei confronti, perché...
No, ma io ce l'ho per sabato, e ti ricordo sabato, ma vieni a prendere, che se no mi porta a casa il 118.
No, io sabato al concerto dei...
Vabbè, dopo, quando hai fatto?
Dopo, vengo.
Dai, io sopravviverò forse fino alle 5, dopo morirò da qualche parte vicino...
So già che vengo a prendere tutti e due, va.
Tutti e due, bene. Ragazzi, grazie, missione incredibile di partita, è partita alla grande, buonanotte.
Alla prossima,
e attenzione al mazzo di carte. Buonanotte, attenzione al mazzo di carte, Leonardo. Non ti strafare col profumo del treno nuovo di ruote. Attenzione!
Ciao, alla prossima!
Ciao.